Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.
Ciao a tutti, sudatissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood e benvenuti a Sherwood Festival 2022. Il festival è ormai iniziato già da qualche giorno e già migliaia di persone sono andate sotto il palco, sotto i due palchi che abbiamo. Oggi è una serata particolare, una serata dedicata a un'etichetta indipendente padovana che a mio parere sta portando un sacco di freschezza e una buona alternativa alla scena mainstream italiana. Qui con me ho due artisti che ne fanno parte e ve li presento subito. Sono Valerio Visconti e Pietro Berselli. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Intanto come va? Come state?
Tutto bene, un po' accaldati, però felici di essere qui.
Bene, bene.
Sì, cioè, stiamo acclimatando piano piano nelle
sudati come
di pelle.
Sudati come gli nostri ascoltatori.
Esatto.
Va bene, dai, iniziamo subito. Allora, quello che io ascolto molto l'etichetta, un po' di artisti che ne fanno parte, tra cui voi due, e l'impressione che mi dà questa realtà è l'incredibile unione tra gli artisti, sia a livello umano che a livello artistico, anche con qualche collaborazione. E quindi la prima cosa che vi volevo chiedere ad entrambi, qual è stato il primo incontro, il primo contatto e quali sono i motivi che vi hanno spinto ad entrare a far parte dell'etichetta?
Tu io?
Facciamo, non so, vai, va bene.
Beh, cioè, appunto come hai detto tu, è interessante il fatto che possa essere in qualche modo un'alternativa magari alla scena mainstream ed è prevalentemente stata la prima cosa che mi ha colpito. Io ho sempre ascoltato in realtà musica inglese, comunque internazionale, mi sono avvicinato alla musica italiana indipendente grazie a Dischi Sotterranei perché ho visto un'affinità con i miei gusti e appunto anche questa comunità in realtà che si è creata in realtà anche inevitabilmente per quel che mi riguarda è partita dal fatto che quando diciamo scritto i pezzi li ho mandati a Jesse De Faccio in realtà per avere un parere sulle demo e da lì è già partito comunque un'affinità artistica in qualche maniera, anche proprio un'amicizia poi alla fine. Ed è una roba che poi si è concretizzata appieno, per esempio, alla festa dei Dischi Sotterranei, al Pedro, dove abbiamo visto che tutti quanti ci si è ritrovati parte di una cosa grande e bella che ci prendeva a pieno in qualche modo. Questa è stata la mia esperienza, in realtà credo sia proprio questo, forse anche la parte bella, il fatto che ci si influenzi a vicenda in qualche modo, non ci siano antagonismi, ma in realtà si faccia parte di qualcosa di, secondo me, molto pieno di sfumature, ma in realtà con una filosofia comune a tutti quanti.
Mm-hmm. Invece per te, Pietro?
Beh, prima di tutto, scusate, cioè, ci metto un attimo a partire a carburare come il diesel, ma insomma, sono super d'accordo con tutto quello che ha detto Valerio e posso aggiungere solo questa piccola cosa, che io guardo questa realtà fondamentalmente da quando è nata, perché il primo disco mio mm-hmm. è il primo disco pubblicato da Dischi Sotterranei è lo stesso, quindi siamo nati insieme e quindi ho avuto diciamo il privilegio di poter vedere un po' da dentro, un po' da fuori questa realtà nascere, crescere, prosperare, mantenendo una coerenza incredibile con se stessa e riuscendo a inglobare in se stessa un sacco di artisti differenti che in qualche modo riescono sempre ad appartenere o comunque dare segno di appartenenza alla scena indipendente, che è una scena che ho visto morire nel corso degli anni, perché ho visto morire una scena ecco, e poi l'ho vista rinascere anche e Valerio è un valido esempio perché ha iniziato esattamente io ho iniziato esattamente 10 anni fa e tu stai iniziando ora con un disco pazzesco, secondo me, e mi raccontava prima Valerio che c'è un sacco di gente stra giovane di 20 anni che lo ascolta, che non lo diresti mai, no? E che ci sia questa nuova spinta da parte di gente che ha 20 anni ora, non lo diresti, invece sì, ed è fantastico, e tutto questo riesce a vivere, secondo me, all'interno di dischi sotterranei anche, mm-hmm. che si fa promotrice di queste realtà nuove, ma che insomma, c'è grande stima, almeno sono sicuro che è reciproca, ma insomma, sicuramente da parte mia c'è tantissima stima per i gnari di 20 anni che fanno roba strafiga ora. Scusate, basta, mi sono un po' perso alla fine, ma
no, la percepisco questa così. Stima anche perché tu, cioè, colgo l'occasione, hai citato la serata dei dischi sotterranei a novembre, se non sbaglio.
Sì, sì.
E tu hai fatto appena uscire un video, esatto, per quella serata.
Sì, è uscito da poco il documentario, mm-hmm. che ho fatto su quei tre giorni. Sono stati tre giorni folli, perché ora fare sia le riprese che le interviste, che il montaggio, che il mio concerto anche insieme a tutti quelli di tutti gli altri, la Texas sera, non è stata una grande idea a livello di, non so come dire,
però è figo, secondo me è apprezzato.
Sì, però è uscita una cosa molto molto bella e ho conosciuto tutti ed è stato incredibile. Un'etichetta fantastica.
Bene. Io ho conosciuto la maggior parte degli artisti quella serata, quindi bella.
Bene, ottimo, bene, siamo d'accordo.
Allora, la prossima domanda è per Pietro. Okay. Domanda particolare, perché mentre cercavo di scrivere le domande che poi vi avrei fatto, sono andato a cercare nell'internet per cercare se trovavo qualcosa di più particolare. Allora sono andato sul sito dell'etichetta e ho trovato la tua biografia.
Oh, Madonna santa. quella nuova, vediamo.
E riguardo al tuo ultimo disco, evidentemente no, hai scritto: il titolo è volutamente ironico, un monito a starsene sempre con i piedi per terra, se no fai brutta figura, coglione. Secondo me questo è un contrasto che è molto comune negli artisti. E ti volevo chiedere se pensi sia importante per un artista, o almeno per te, avere queste due parti di te. Quella che mi sembra un po' magari sicura di sé, che punta in alto, quindi giustamente, e un'altra parte che fa da confronto con l'esterno, che si mantiene con i piedi a terra.
Beh sì, sono due realtà che devono coesistere in una persona che decide di fare questo, no? Che sia una carriera, che sia solo una cosa che ti rende felice, ecco, è necessario viverla sempre con più umiltà possibile, se no non è sano per nessuno, né per te, né per chi ti ascolta, né per chi ti ti produce. Sono un grande fan del mantenere la prospettiva, abbassarla anche, mm-hmm. se si riesce, poi se va meglio bene.
Puoi sorprendere all'ultimo.
Sì, wow, esatto, mi piace, sì.
Invece una domanda solo per Valerio. Allora, tu da poco hai fatto uscire il tuo primo album, almeno con dischi sotterranei, DPCM. E, in generale ti volevo chiedere, in passato, cioè qual è il tuo passato da artista, musicista? E come sono andati questi ultimi mesi dopo l'uscita dell'album, tra live, eccetera?
Beh, io ho iniziato a suonare abbastanza da piccolo, comunque. E, ho avuto una band al liceo, in realtà, dove facevamo musica in inglese, tipo Revival New Wave, in qualche maniera anche un po' distante da quel che poi è diventato il mio progetto solista. Diciamo che questa, cioè Visconti e tutto quello che c'è stato è nato un po' per sbaglio, un po' anche in maniera spontanea, perché appunto è avvenuto durante il lockdown e non avevo mai pensato di provare a fare qualcosa tutto da solo. Prima credevo molto appunto anche nel concetto di band. Poi appunto per una situazione di forza maggiore in cui ero costretto a stare in casa alla fine, ho deciso di buttarmi a capofitto all'interno di questa cosa e realizzarla al 100%. In realtà proprio più per me, per anche diciamo somatizzare e metabolizzare quello che è stato un periodo un po' strano in generale. Non dico per forza brutto, però ha permesso un po' di indagare se stessi a tutti quanti. Con varie sfaccettature e appunto poi ho deciso di, ma semplicemente perché durante il lockdown Jesse in qualche maniera e gli artisti di Dischi Sotterranei sono stati un'ispirazione per me, come modo di scrivere, come anche proprio il fatto di permettersi di non avere dei limiti a livello artistico, comunque semplicemente scrivere qualcosa di se stessi appieno. L'incontro con Jesse è nato appunto così. In realtà fa un po' ridere come cosa, perché erano tipo le 2 di notte, io ho mandato un link Dropbox,
no ti prego
in realtà chiedendo guarda è un sacco di tempo, perché i pezzi sono stati scritti in realtà l'autunno scorso e questa cosa è venuta a maggio dopo un periodo di fermentazione strano in cui appunto anche un po' per quel discorso di queste due forze un po' contrapposte spesso, spesso, almeno per quel che mi riguarda, quella che prende il controllo, magari quella che mi tira forse un po' più a terra, perciò li svalutavo molto, molto spesso e in realtà ho trovato una corrispondenza con quello che avevo fatto ed è partita appunto la registrazione dell'album, ed è una cosa che non era stata progettata assolutamente a priori, perciò l'ho vissuta molto man mano che accadeva. È stato molto bello perché appunto, cioè, io non sono di Padova, in realtà sono piemontese, studio Milano adesso e vengo appunto dalla zona del Basso Piemonte, una zona di boschi, cinghiali, dove diciamo anche il fatto di suonare live, potersi scontrare anche con realtà musicali, fisiche, vicine che uno può incontrare, non è una roba molto, molto frequente. Spesso per quel che mi riguarda una cosa che è avvenuta online, scoprendo band su internet, anche molto in solitudine per certi versi, ed è stato molto bello poter, forse la cosa più bella del fatto che sia partita è il fatto di averla potuta condividere con altre persone, in realtà aver potuto scoprire cose nuove, cose magari in cui non credevo potessero essere semplicemente fattibile, perciò è stata una continua scoperta. In realtà appunto anche la gestazione dell'album è stata particolare perché è stata durante il lockdown, avevo ampia libertà di cose, invece è una cosa che adesso non ho, perciò in realtà sto cercando di scoprire sempre nuovi modi comunque anche per scrivere pezzi, eventualmente realizzarli, perché prima durante il lockdown ero in casa, semplicemente suonavo, non avevo problemi, adesso sono appunto, vivevo in campagna, adesso a Milano sta cambiando assolutamente registro improvvisamente, perciò è tutto nuovo, questo è l'unica cosa certa.
Ok, ma sai che forse uno dei motivi per cui dicevi che sei sorpreso della quantità di pubblico ventenne potrebbe essere che durante il lockdown, cioè questa fascia d'età, cioè non so, forse sei riuscito a trovare un linguaggio adatto, cioè non so, risuona qualcosa, cioè proprio dal fatto che l'hai scritto durante il lockdown in quel periodo lì.
Ma non so se sia proprio alla fine in sé il fatto del lockdown quanto... Cioè il lockdown ovviamente ha movimentato una serie di sentimenti e sensazioni prevalentemente di rabbia, un po' di voglia di rivalsa anche generazionale appunto, perché sentivo comunque che stavo facendo qualcosa che non appartiene tanto alla mia generazione. E forse è stato forse questo il motore che mi ha permesso di... cercare di sbloccare un linguaggio che potesse unire queste due cose, cioè una mia generazione di magari ventenni che hanno gusti musicali magari meno affini alla scena indie, alla scena rock, punk, quello che può essere, anche se ultimamente è tornato magari di moda attraverso dei linguaggi un po' diversi. Perciò secondo me in realtà questa è la cosa particolare, peculiare. Cioè ne parlavo prima con lui, per esempio 2 settimane fa ho suonato a Udine e la maggior parte del pubblico erano ragazzini di 16-17 anni. io mi sarei aspettato, cioè mi aspetto tuttora in realtà l'esatto contrario, in realtà trovare gente più grande di me, perché in realtà il momento in cui ho condiviso magari il semplice fatto di parlare di band e di musica è sempre avvenuto con gente più grande, in realtà mi rendo conto che sta cambiando invece in una direzione contraria ed è una cosa in realtà che mi fa un sacco di piacere.
Bene, voi siete due artisti che secondo me rendete bene in live. E la prossima domanda è una mia curiosità in realtà. Sono incuriosito tra il procedimento, cioè il tempo che passa tra la scrittura di un testo, di una canzone o addirittura di un album e poi l'esecuzione in live. Mentre scrivete, oppure non so, anche in passato, ci sono delle... cioè pensate poi alla resa di quello che scrivete in live? E magari in passato c'è qualcosa che vi pentite un po', cioè ah no, non avrei dovuto mettere quella chitarra perché adesso non so com'è.
Ogni secondo
infatti ci pente ogni secondo di ogni minuto di ogni giorno.
50 chitarre,
ma siamo anche molto contenti ogni secondo e ogni minuto di ogni giorno.
Una continua fatto di riesaminare se stessi, quello che si è fatto, anzi soprattutto in momenti come questo, tipo 5 minuti prima, oh cazzo.
Assolutamente, sì, sì.
Sempre
poi
quello,
ti accorgi che non puoi fare altro, quindi è bellissimo.
Raga,
così.
Non abbiamo un sitar, ci sarà un sitar.
Esatto. No, vai pure Valerio, vai tu.
Ma beh, in realtà c'è la scaletta anche dei brani, sono pezzi che in realtà sono stati scritti da molto e sono stati perfezionati anche magari in un tempo più lungo. Sta accadendo adesso, per esempio, comunque ho dei pezzi nuovi e... Ho anche una band con cui sto suonando ed è una cosa che prima invece avveniva completamente in solitudine. Perciò ci sono un'integrazione di meccanismi sicuramente inediti e anche il fatto, prima il tempo è stato ben maggiore, perciò ovviamente quando è arrivato il momento di fare una band e portare in giro l'album c'è stato proprio anche una ratio molto più fredda, molto più chirurgica. Adesso più un flusso di coscienza che devo imparare in qualche modo un po' ad arginare, soprattutto da parte mia, perché un secondo prima dico no, facciamo questa cosa, e il secondo dopo no, leviamola, non facciamola assolutamente, perciò è un po' un continuo imparare anche sempre da questo punto di vista.
Assolutamente, sì, sono d'accordo, un continuo imparare. Poi io personalmente, per quanto riguarda me, io scrivo in maniera lenta. È terribile, proprio che arrivi alla fine e dici basta, non ne posso più, che fa tutto schifo, no? alla fine, no?
Cosa,
è tutto raccapricciante, no? Ogni album che scrivi, mentre lo scrivi si dici cazzo, l'ispirazione, sì, bellissimo, ma alla fine dopo 5 giorni dici potevo fare meglio forse, poi dopo un mese dici fa davvero schifo, e poi passa un anno e poi due, perché io ci metto tipo 3 anni a scrivere la roba e alla fine non so più che cos'è quella roba, no? Quindi mi è totalmente aliena finché non la porto sul palco e sono costretto a riprenderla in mano, perché poi non l'ascolto più per un anno, poi la riprendo in mano, la porto in sala prova e così, e lì nasce un nuovo album e dico forse avrei dovuto farla così.
Okay, e poi scrivo un altro album.
E poi scrivo un altro album. Album che è l'esperienza del portare live l'album precedente alla fine. È proprio così.
Okay. Vabbè. Allora, noi abbiamo scelto per tutte le interviste che faremo ai vari artisti che si esibiranno poi qua la sera, un tema comune per una domanda con un tema comune. Il tema che abbiamo scelto è calza a pennello con stasera, che è il tema dell'indipendenza. E vi volevo chiedere un paio di cose, però, dai. Innanzitutto, come se la cava l'etichetta, un'etichetta indipendente come la vostra nel panorama italiano?
Oddio, forse sarebbe
una domanda che richiede un attimo di
riflessione. L'etichetta, infatti, sì. Cioè, io dico che se la cava molto bene.
Sì, sì, anche io sono d'accordo.
Sia a livello artistico, sì, sicuramente, sia a livello competitivo, che in realtà è un po' la stessa cosa, forse, quando si parla di musica indipendente, cioè se la roba che proponi ha un senso, è sincera, è forte, Riva tira una pina in faccia alla gente quando la ascolta, di conseguenza l'etichetta che ti ha supportato, foraggiato, portato in giro, promosso per mesi, non può che beneficiarne. Deve esserci una sincerità alla fine del discorso, no? Alla fine delle finite deve esserci quella. Se non c'è, non va bene, insomma, e la gente lo sa, perché chi si approccia alla musica indipendente ci arriva per vie traverse, non ci arriva per i canali principali. Mm-hmm. Ecco, non funziona più. La vera musica indipendente ti arriva da un amico, da una serata, dalla conoscenza, non sicuramente dalla prima cosa che apri sui social. Ecco. Mm-hmm. Potrei dire assolutamente cazzate, quindi prego Valerio, redarguiscimi se dico cazzate.
No, vabbè. Sicuramente sono più piccolo di te in qualche modo, perciò ho meno strumenti per analizzare questa cosa. Però in questo momento, cioè anche guardando le line-up dei festival quest'estate, comunque credo ci sia questo meccanismo, come può avvenire con un amico che ti fa ascoltare l'ultimo dei gruppi usciti più strani. È una cosa che sta avvenendo secondo me anche nel campionato un po' più grande, comunque, cioè si sta insidiando un po' il concetto di musica indipendente nella maniera più positiva assoluta in realtà. Sì. C'è un continuo scambio in realtà, ma è una cosa che è sempre avvenuta tra quello che è commerciale e quello che è underground. Però credo ci sia una sinergia molto particolare in questo momento da quel punto di vista lì.
Sì, sono d'accordo. Una cosa anche che, scusati,
vai pure, assolutamente.
Una cosa che mi sento di aggiungere anche, che ormai sono un po' di anni che sono in giro, insomma, quindi mi sento anche di poter dire un paio di esperienze, no? Quello che sto vedendo ora, come appena detto Valerio, è che io lo percepisco, quello che ha detto lui, come la rinascita degli spazi della musica indipendente, no? Che è una cosa che io ho fatto i primi dischi anche con gli amici, così, e gli spazi c'erano. Poi nel corso di un niente è arrivata questa bolla enorme di musica indie e indipendente, che non si è comportata in un modo mainstream. Mm-hmm. Non me ne frega se è davvero indipendente, non me ne frega un cazzo quello, è il modo.
Sì,
no?
Sì.
Ok, no?
Ho capito.
E gli spazi della musica indipendente scomparsi. Io lì sono sicuro che trovo una roba figa, una roba ottima. Così dici, no, andavi lì e c'era pop. Dici, ok, bellissimo, e poi piano piano cominci a dirti, cavolo, ma sono io il problema.
È vero.
Sono io il problema, sono io che non capisco niente, sono io, evidentemente, ero anche io, nel senso, chiaramente. Però ora noto che ci si è resi conto, dopo un po' di tempo, che la musica indipendente, la musica mainstream, possono benissimo affrontarsi a vicenda, perché sono la stessa cosa, siamo artisti, siamo musicisti, cantanti, qualsiasi cosa facciamo, la stima c'è sempre, ma gli spazi che accolgono gli uni e gli altri hanno un'altra energia, hanno un altro circuito, e non sempre è bene che si mischino, perché c'è il rischio che il più piccolo venga estremamente calpestato, annichilito, annientato, estinto. E secondo me bisogna salvaguardare quelle realtà lì. Ecco, basta. Ma questa è una piccola cosa. Insomma, spero che le mie parole non siano vengano travisate. Non odio lead pop. Amo. Ecco, non è quello che mi interessa. Sono gli spazi, organizzazione. È proprio quello che dico. Basta. Chiudo, se no dico cazzate. Basta.
Beh, ragazzi, grazie mille. Vi auguro un buonissimo concerto sul second stage questa sera. Prima Valerio, giusto?
Sì.
E voi Pietro. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, sia dal vivo che in radio, e buona serata.
Grazie.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.